Astronauticast. Astronauticast, stagione 7, episodio 30. Io perdo il conto non essendoci praticamente mai in diretta ultimamente. Oggi è il 26 di giugno 2014 e, come vi ricorderà di nuovo Paolo, potete farci domande utilizzando l'hashtag Astronauticast su Twitter e Google Plus. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e faccio il giro dei saluti della mia squadra quasi al completo, a partire da Paolo è appena caduto, quindi prendiamola stiamo in zona. Da Monaco di Baviera andiamo a Darmstadt con Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori, questa sera sono tornato nei miei ranghi tradizionali e mi dispiace solo non avere tra noi Luigi, che però salute, è stato qui fino a qualche giorno fa a godersi la pils del nostro Ratzkeller.
Bene, bene, Marco Zambianchi, forumastronautico.it come riferimento, perché è lui che è il creatore, come diceva Viger in The Motion Picture di Star Trek, e quindi diamogli questo onore.
Però non sono pronto a unirmi con Viger, te lo dico. Le unità carbonio vogliono restare unità carbonio,
Ma appunto alla fine poi sapete che poi tra l'altro in alcuni libri
aspetta se è uno spoiler ricordati di Riccardo, perché non so se sì, ha visto Star Trek 1.
Cacchio,
nel 1979.
Ok, però sì. Esageriamo.
Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buonasera, buon ascolto. Tra l'altro è ritornato su anche Paolo, quindi potrà salutarvi anche lui. Ciao.
Ti porto i saluti del mio GC di oggi, del mio collega Ground Controller, che ha passato una parte del turno a leggersi non proprio quando non c'era niente da fare, a leggersi le tue fotomontaggi su Space Humor.
Perché saluti al GC allora.
Quindi ha ascoltato le foto e ha letto i fotomontaggi, insomma.
Ho detto ascoltato?
No.
No, perché può essere tutto.
Siamo tutti indisciplinati qui stasera, tutti interveniamo a casaccio.
Benissimo, sono solo io che pensavo che fosse una correzione di qualcosa che avevo detto di sbagliato. Quello che volevo dire è che si era lamentato del fatto che non poteva ascoltarci perché era in italiano il podcast, lui è tedesco, però gli ho detto no, ma abbiamo qualcosa in inglese, cioè... mi ha chiesto anche esplicitamente, ma c'è un buffone, qualcuno che fa le battute, perché un programma radiofonico.
Perfetto, eccomi qua.
C'è una persona che fa ridere sotto.
E te l'hai fatto, certo, da-da!
già, e ti fai complimenti. Quindi di Riccardo Rossi da Modena, come dicevo, spacehumor twitter.com/spacehumor, oppure la sezione Space Humor su Astronauti News. Buon ultimo, non in ordine di importanza, da Milano il nostro sempiterno Luigi Morielli, il nostro enciclopedico Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo. Oggi è il 26 di giugno 2014. Se volete commentare o fare domande su quello che diciamo, utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus, oppure utilizzate la chat sul nostro sito.
Che copione!
Ripetita Juvent.
È vero.
Io forse. Non ho ascoltato quello che forse avete già detto, ma il mio tab di Chrome era crashato misteriosamente e allora mi sono perso una parte.
Io annuncio di essere tornato a Chrome, un po' con l'entusiasmo del Google I.O. che mi galvanizza sempre, mi riempie di buoni sentimenti nei confronti di Google, ma perché hanno risolto il problema del multimedia su Mac e adesso posso fare il podcast e ascoltare video flash senza che il computer imploda. Sono molto felice di questo. E viceversa, Firefox è diventato un macigno, come fa sempre, dopo un po' di mesi che lo uso. Passiamo a parlare di cose più importanti e più interessanti del mio corredo informatico. Parliamo delle news associative. C'è una news che mi riempie di gioia perché siamo tornati, stiamo tornando, si ricomincerà a incontrarci nel Meet Space di persona con Astronauticon.
Spero proprio di sì. Intanto noi abbiamo deciso di fissare la data, che è il fine settimana che va da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2014. La sede sarà ancora presso il planetario di Lecco. E prima di tutto sarà un appuntamento per ritrovare tutto il gruppo di amici che già si è conosciuto in passato, passando dalle pagine virtuali di Forum Astronautico alle tavole imbandite di Astronauticon, o come qualcuno l'aveva già prontamente ribattezzata, Gastronauticon. Tra pochissimi giorni probabilmente ci metteremo per preparare qualche call of papers, perché ci sarà la possibilità, come tutte le altre edizioni, di contribuire da parte di chi pensa di avere qualcosa di interessante da raccontare. E stiamo co ancora lavorando, non abbiamo ancora gettato la spugna per il super ospite. La sua indisponibilità per aprile è stato il motivo per cui abbiamo procrastinato così a lungo. Abbiamo preferito evitare di annunciare cose che non potevamo permetterci, ma alla fine abbiamo ragionato in direttivo e abbiamo riconosciuto una verità sacrosanta, e cioè che lo scopo principale alla fine della nostra convention dall'inizio è stato e sempre dovrà essere avere l'occasione di incontrarci e di incontrare persone che condividono la nostra passione. Poi, se questi incontri possono essere così conditi, arricchiti dalla presenza di una o più presenze prestigiose, beh, sarà nostro piacere e faremo in modo di combattere fino all'ultimo secondo per offrire a tutti noi del gruppo di amatori dell'astronautica qualcosa di piacevole. Quindi, per il momento non facciamo altri annunci, ma se conoscete dei gesti scaramantici, siete non solo autorizzati, ma vi viene richiesto di esercitare tali gesti il più a lungo possibile. Da qui a ottobre, in attesa di ulteriori notizie. Ripeto, tenete d'occhio forumastronautico.it, e a questo punto sicuramente usciremo con una pagina ufficiale anche sul sito isa.it. Attendetela ancora per qualche giorno, in modo che vi daremo tutte le indicazioni del caso, anche che se chi è già stato a Lecco saprà, già di cosa stiamo
Scusa Marco,
parlando.
gli annunci e i programmi di Astronauticon saranno sul sito della convention, quindi su
Hai assolutamente ragione.
astronauticon.it.
Assolutamente ragione. Bravo Paolo e grazie di averla presa al volo.
Astronautico.it, di cui abbiamo una diapositiva.
Ulla, guardalo lì.
È uno dei siti non ancora migrati al nuovo look and feel di ISA, che verrà migrato il telegramma.
È oggetto di discussioni quasi più della data di Astronauticon, dobbiamo dire.
Perché voi non le vedete queste cose dietro le quinte, ma quando ci accapigliamo per i pixel dei nostri siti.
Beh, insomma,
Bene.
io aspetto tutti gli amici, credo di rappresentare tutti noi, chiedendo a tutti gli amici che sono all'ascolto, ma in diretta o in differita, di fare di tutto per essere con noi. Lasciate perdere l'ospite, anche se magari il nostro tentativo potrà non essere super fruttuoso quest'anno, qualcosa stiamo preparando comunque, ma ricordatevi che il piacere della conoscenza diretta è stato il viatico di molte amicizie. Ricordo su tutte, la mitica stretta di mano tra Albiz 85 e il nostro Topopesto, che dopo aver duellato per anni sulle pagine
Appunto.
del forum si sono cordialmente conosciuti direttamente di persona su Forum Astronautico. Servizio d'ordine era pronto a separare, ma non c'è stato nessun
Non è
bisogno.
successo
Ah,
niente.
eravamo però tutti con i popcorn, dai, botte, botte, rissa, rissa, invece niente.
È proprio vero che a volte ci sono delle polarizzazioni, delle faide o delle antipatie che nascono puramente per il medium, che per quanto ci unisca, ci rende vicini anche quando siamo lontani, in realtà toglie un pochettino alla comunicazione a quattro occhi.
Vero, vero.
Comunque, sia per i contenuti, sia per gli ospiti, sia per il piacere di condividere il Meet Space ancora con degli appassionati che hanno lo stesso vostro pallino per lo spazio, è super consigliato. Io torno a casa dalle Astronauticon con un sorriso che va da orecchio a orecchio, è veramente bellissimo. Il planetario di Lecco poi è un piacevole posto in una cornice particolarmente gradevole.
Esatto, scusa,
portate anche mariti e mogli
eccetera.
digiuni di astronautica che potrebbero accidentalmente essere esposti, come dico spesso, a queste cose, ma se poi non lo sono, sono esposti, ma scoprono che proprio non gliene può fregare di meno, possono passeggiare per le vie di Lecco, che è un posto veramente, veramente carino.
Sì, l'ultima cosa, Mike, poi sto buono e volevo cogliere anche l'occasione per ringraziare il gruppo Deep Space che ancora una volta ci offre il supporto logistico per la sede di questa manifestazione. Sono encomiabili, abbiamo avuto l'ok e anzi l'invito a darci da fare ancora prima che fossimo in grado di dire esattamente cosa volevamo fare. Quindi tanto di cappello, un grandissimo abbraccio agli amici di Lecco e al presidente Bardelli con tutti i suoi collaboratori.
Bene, detto questo, possiamo buttarci nelle news della settimana. Se condividete la mia idea, direi che proseguiamo. La prima viene dalla stazione spaziale, come al solito, quando le rare volte che sono presente in diretta mi occupo io della notizia relativa alla stazione spaziale, ma ho visto che il lavoro di Ricky sull'incendio nel modulo russo è stato assolutamente encomiabile, l'ho ascoltato stamattina andando a lavorare. Sono qui invece questa
Se
volta a
c'eri
parlarti
tu
di.
lo facevi meglio.
No, posso chiederti una cosa, Ricky? Perché sei a testa in giù?
Perché c'era Filippo che diceva che sono sempre inquadrato. Allora, non so se sia vero, se sono sempre inquadrato è giusto fare un po' di.
No, in realtà è in una camera ad antigravità e quindi è in condizioni di 0G. Sta fluttuando.
Sono sempre quelle features che regaliamo solo a chi ci guarda nella versione video.
Lasciala così, mi piace. Bene, dicevamo che le notizie sulla stazione spaziale si aprono con un'attività extraveicolare russa che ha avuto luogo giovedì scorso, il 19 giugno. Mi ricordo che la stavo seguendo la fine mentre verificavo che voi iniziaste la puntata, ma ero purtroppo in console e non vi ho potuto ascoltare. Il task principale dell'attività extraveicolare era l'installazione di un'antenna con le particolari qualità che permetteranno ai russi di avere una connessione migliore con le loro ground station, quindi di avere un'ampiezza di banda maggiore per ricevere della telemetria e di doversi appoggiare meno al segmento internazionale americano, non penso proprio per ragioni politiche, ma proprio per ragioni tecnologiche che hanno fatto questa scelta. L'installazione dell'antenna ha avuto successo dopo qualche difficoltà. La descrizione, purtroppo ho sentito soltanto la fine dell'IVA, ma la descrizione che ho letto su vari siti dell'inizio era che dai cosmonauti arrivavano grugniti e frustrazione e sapete che quando non si preme un bottone per parlare all'interno delle tute Orlan o anche delle EMU, semplicemente emettere un suono attiva il trasmettitore, si è sentita tutta la fatica che hanno fatto per cercare di ancorare questa antenna all'esterno del segmento russo della stazione. Il motivo per cui non ci sono riusciti è perché semplicemente l'interfaccia dove si aspettavano di poterla installare e i connettori dell'antenna stessa non combaciavano. È una cosa che non è la prima volta che accade, hanno più o meno questo tipo di problemi in ogni attività extraveicolare russa, si lamentano parecchio. Potrebbe essere un semplice disguido nella progettazione o un sintomo di un problema di qualità nella produzione russa, che purtroppo è un argomento abbastanza ricorrente nel nostro podcast. Tutto sommato, comunque, alla fine ce l'hanno fatta circa un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il controllo di missione gli ha consigliato di prendersi una bella pausa, di guardarsi intorno, mentre
Ah, di certo il panorama è bello.
appunto, non penso che si siano lamentati di questo fuori programma, mentre a terra. Gli specialisti verificavano che l'installazione, così come era stata realizzata, ovvero con una serie di cavi di bloccaggio al posto di una delle staffe di collegamento, l'antenna aveva tre staffe, due sono riuscite a essere installate, la terza c'era qualche centimetro di distanza e quindi ha dovuto avere un'installazione diversa. Alla fine è stato dato l'ok anche dagli esperti a terra e quindi si è proseguiti con i task dell'IVA. La prima era la riposizione di un esperimento chiamato Obstanovka, un esperimento legato alla fisica del plasma. La stazione spaziale è un gigantesco pezzo di metallo che vola in un ambiente parecchio parecchio complicato perché si trova in una in orbita al di fuori dell'atmosfera, ma ancora circondato da qualche particella, qualche ione che può interagire in maniera elettromagnetica con la stazione stessa, più si trova a passare a forte velocità nel campo magnetico della Terra, e quindi ci sono accumuli di carica elettrostatica, ci sono plasma e altre amenità fisiche di cui non riesco assolutamente a capire nulla, e quindi sono felice che qualcuno studi con degli esperimenti. In particolare i russi hanno un sacco di esperimenti all'esterno della stazione. Non si parla spesso della scienza che i russi fanno con la stazione spaziale, ma hanno anche loro qualcosa di molto interessante. L'altra cosa era il Jettison, l'eliminazione di un esperimento, un vecchio esperimento che è stato addirittura installato nel 2001 e che è stato gettato overboard. Per raccontarvi tutte queste attività avevo preparato, volevo condividere con voi e ho dimenticato, faccio confusione con i video, un'animazione creata da NASA per illustrare l'attività extraveicolare. Lo fanno praticamente per ogni EVA, me la guardo sempre per avere un'idea dell'entità del lavoro. Perché si vede quanto si devono spostare gli astronauti e i cosmonauti, indipendentemente se l'attività è dal lato russo o dal lato americano, per poter raggiungere le varie parti della stazione. Dà un'idea delle dimensioni dell'intero complesso confrontato con i singoli astronauti. Dà anche l'idea, ad esempio, vediamo se la trovo, la parte che mi ha ricordato che volevo mostrare il video, che quando si trovano a gettare off-board alcune cose, hanno un cono, una direzione dove è safe, dove è possibile rilasciare dei componenti senza rendere senza avere pericolo per la stazione a un'orbita di distanza o in futuro. Un richiamo al film di Gravity, per questo l'orbita di distanza. La fine dell'attività extraveicolare ha visto anche l'analisi dei finestrini di Zvezda per vedere se, con il modulo che vedete in questo momento inquadrato tra l'altro, per vedere se ci sono dei residui di carburante dovuti al firing dei motori della Progress o del modulo stesso, perché non è ben chiaro quale entità del carburante che rimane attaccato alla stazione spaziale in seguito a una manovra. Per lo stesso motivo i cosmonauti prima di rientrare hanno dovuto pulire la loro tuta Orlan con una specie di di asciugamano, diciamo, che poi è stato gettato anch'esso fuori dalla stazione. In totale la EVA è durata 7 ore e 23 minuti, un po' più del previsto, anche se hanno recuperato buona parte del ritardo, lavorando essenzialmente anche di notte, che normalmente per le attività extraveicolari russe è il motivo il periodo di riposo, che comunque potete immaginare che in 7 ore di attività extraveicolari ci siano dei built-in hold per riprendere un po' il fiato. E al di là delle statistiche standard che vi diciamo sempre in occasione di un'attività extraveicolare, che sono: questa era la 180esima attività extraveicolare per la stazione spaziale, la terza del 2014, ad oggi 116 astronauti e cosmonauti hanno contribuito all'assemblaggio della stazione, provenienti da 9 nazioni, e hanno complessivamente messo 1130 ore di lavoro all'esterno della stazione spaziale. Oltre a queste statistiche, volevo fare notare quelle che ha postato l'utente Lupin su forumastronautico.it. Questa era la prima attività extraveicolare di due rookie, di due cosmonauti che non avevano precedenti esperienze di attività extraveicolare, due matricole. Dal 2008 si tornava all'Expedition 17 con Volkov e con Onenko. Quindi abbastanza interessante vedere che qualcuno tiene traccia di queste cose. E effettivamente mi ha stupito quando ho letto che entrambi erano novellini dell'attività extraveicolare, però questo hanno pianificato i virus. E mi pare che abbiano svolto il loro lavoro egregiamente.
Beh, se qualcuno tiene traccia dei distant flyby di Cassini, qui senz'altro c'è un amante delle statistiche anche per gli astronauti e per le loro esperienze.
A me ricorda sempre il baseball. Quando sento queste cose mi viene sempre da pensare al baseball.
Assolutamente. In realtà no, io non so se hai finito, non volevo interromperti, scusa, ma...
Liberissimo.
Quello che mi viene sempre in mente guardando proprio a quello che commentavi, a queste innumerevoli attività extraveicolari, è vero che non stiamo più camminando sulla Luna come tanti di noi appassionati vorrebbero, e questo è oggetto di infinite discussioni ovunque, però provate a immaginare per un secondo come saranno diverse le passeggiate extraterrestri, che lunari o marziane che siano, della prossima generazione di astronauti. Con il progetto della ISS si sta accumulando una tale esperienza di attività all'esterno, diciamo comunque in ambiente ostile, con la capacità di svolgere lavori estremamente complessi, secondo me nemmeno lontanamente comparabili per complessità alle passeggiate lunari, che alla fine naturalmente sono state delle prime esperienze, ma molto molto più semplici rispetto a quello che oggi in 7 ore un astronauta deve fare all'esterno della stazione spaziale, dove è un idraulico, un elettricista, un ingegnere, un antennista e più chi più ne ha più ne metta, e per la prima volta con il nostro Parmitano ha anche saputo gestire un'emergenza, un malfunzionamento importante della tuta spaziale. Questo mi mette solo più voglia di vedere un equipaggio di astronauti raggiungere un altro corpo celeste e finalmente ridare un po' fiato a questa astronautica da sogno che in tanti rimpiangiamo. Ma comunque rimane un fatto, cioè che tra i vari traguardi raggiunti con la ISS c'è proprio, secondo me, la capacità di gestire attività extraveicolari in maniera straordinaria. È veramente un grande passo in avanti, no? Non so come la vedi tu.
No, sono d'accordissimo. Il fatto stesso che nelle attività di queste vie c'era la rimozione di un esperimento installato nel 2001, da un'idea del tempo in cui si è sfruttata la stazione fino ad ora e che si continua a sfruttare, e del fatto che ci sono programmi che si spalmano su così tanti anni e la pianificazione, la manutenzione di un sistema così complesso non può che essere utile per andare oltre. Poi andare oltre richiede non soltanto capacità tecnica, ma richiede anche finanziamenti. Che ne dici, Marco?
Dico che io sono sempre grato a quel furbacchione del vice primo ministro russo che, secondo me, con le sue dichiarazioni, a cui mi pare davvero non sia ancora seguita nessuna conferma ufficiale, ha dato una strizzatina alle orecchie dei nostri amici d'oltreoceano, agli americani, che hanno approvato in Senato uno stanziamento per il prossimo budget della NASA superiore a quella che era stata la richiesta. In particolare, il dato secondo me politico interessante è quello che questa estensione ai fondi concessi alla NASA fa parte delle spese discrezionali, quelle che insomma l'amministrazione ha la facoltà di discutere e eventualmente anche azzerare. Invece in questo caso, dopo anni e anni in cui abbiamo visto il Congresso da una parte criticare la NASA perché non portava grossi risultati innovativi, ordinando studi su studi di tipo economico e dando così corpo a numerosissimi razzi sulla carta, io negli ultimi anni ho visto decine di progetti molto affascinanti che però non hanno mai lasciato il tavolo del disegnatore. Ora si è messo mano al portafoglio, perché l'Appropriation Committee del Senato americano ha approvato un budget per l'anno fiscale 2015 di 17,9 miliardi di dollari, che sono moltissimi se ci pensate, più di 4 volte il budget dell'ESA, ma per quanto riguarda il bilancio federale siamo ancora nel campo dello 0, questo per i nostri ascoltatori che magari a volte possono cadere nel tranello delle voci populiste che vi dicono prima salviamo i bambini che muoiono di fame e poi sviluppiamo lo spazio, l'industria spaziale. Sì, senz'altro si può aprire una discussione, ma siamo nello 0, 439 milioni di dollari in più sono stati concessi rispetto a quello richiesto da Obama e 254 milioni di dollari in più dell'anno scorso, quindi si è concesso un aumento che va anche, penso, al di là dell'inflazione. L'importo rimane in linea con quello deliberato dalla Camera dei Rappresentanti con 17,8 miliardi di dollari, i dettagli della destinazione però non sono ancora noti, quindi non sappiamo bene come saranno distribuiti i nuovi fondi concessi dal Senato. Comunque si vocifera, i ben informati parlano di 800 milioni di dollari per il Commercial Crew Program, 43 in meno rispetto a quanto richiesto dalla Casa Bianca, ma 20 in più rispetto a quelli che erano stati concessi in una prima battuta dalla Camera. E proprio qui, secondo me, ringraziano il viceministro Russo, che ha minacciato di ritirare la collaborazione. Inoltre il Senato ha conservato nel testo un emendamento, e queste cose non succedono a caso, che autorizzerebbe un aumento ulteriore per i costi dello stesso Commercial Crew Program. L'SLS, il famoso razzo del Congresso, riceverebbe 1,7 miliardi di dollari, il doppio circa la Stazione Spaziale Internazionale, tutto il programma naturalmente, e per quanto riguarda le missioni scientifiche ci attestiamo intorno ai 5 miliardi di dollari, con circa 200 milioni in più rispetto a quanto richiesto dalla NASA. Sicuramente, dopo che l'anno scorso, ricordo molto bene anche un appello della Planetary Society che lamentava il declino, il lento declino della capacità americana di compiere esplorazioni del cosmo e degli altri pianeti, è un'inversione di rotta interessante. Io penso che possano solo sperare che il nostro amico vice primo ministro russo ne spari qualcun'altra, perché a questo punto potrebbero avvalersi, il Senato si potrebbe avvalere di questo comma, di questa postilla lasciata nella legge di finanziamento della NASA, e finalmente, forse nella maniera più inaspettata, vedremo qualche cosa crescere in questa comunità di chi ama e chi propugna l'esplorazione del cosmo.
1,7 miliardi per l'SLS confrontato con, mi piacerebbe vedere la somma di tutto quello che è stato dato per tutto quello che SpaceX ha ricevuto per sviluppare quello che ha fatto fino adesso, chiaramente che è costato probabilmente di più dei singoli grant di NASA, ma sono numeri che effettivamente faccio fatica a comprendere perché non è il mio lavoro, ma se si vanno a vedere un po' da vicino comunque si vede che non è un sistema che piace agli ingegneri, non è una cosa che è basata sulla logica, ma c'è tanta politica dietro.
Sicuramente, guarda Mike, sono d'accordo con te, è la storia uguale dappertutto, dietro qualunque ente pubblico ci sono degli interessi legati alla politica, e non parlo di interessi di chissà quale complottismo o para illegalismo, semplicemente basta guardare la distribuzione dei centri della NASA sul territorio americano per capire che questo ente serve anche e forse soprattutto in alcuni casi a garantire la conservazione di un know-how distribuito presso vari stati dove sono eletti magari il maggior numero di rappresentanti al Parlamento americano, ma la stessa cosa succede in campo europeo, dove a fronte degli investimenti ai paesi che partecipano all'ESA, per esempio, viene garantito un ritorno in commesse automatico e quasi proporzionale rispetto ai soldi che vengono devoluti al budget dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi qualunque cosa è frutto di un compromesso, e aspettarsi che questi sistemi siano efficienti è molto ingenuo, che siano perfetti è quasi impossibile, quindi si tratta di riuscire a capire un po' il perché di queste cose, e secondo me è appunto questo, compromessi e distribuzione del lavoro in ambito nazionale per quanto riguarda gli Stati Uniti e internazionale o europeo per quanto riguarda l'ESA.
Già, 8 su 304 come mi sembra come numero? Paolo, cosa ne pensi?
Ma diciamo che la quantità di nuovi cosmonauti selezionati è più o meno nella norma molto per una nuova classe. Paolo, sono invece pochi quelli che hanno fatto domanda. Stiamo parlando dei 6 nuovi cosmonauti russi, quindi, che l'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos ha annunciato il 16 di giugno scorso. Sono 6, leggiamone i nomi, sono Oleg Blinov, Nikolai Chub, Peter Dubrov, Andrei Fedyayev, Dmitry Petelin, se leggo bene, Sergei Korsakov. Sono 6 degli 8 candidati che avevano partecipato a un corso di addestramento di base per cosmonauti di un anno, e sono gli unici che hanno superato questa selezione. Il settimo, un altro uomo, era stato eliminato per ragioni mediche, non aveva superato alcuni test medici. Invece sembra che ci sia un colpo di scena per l'ottavo dei candidati, che era l'unica donna del gruppo, si chiama Anna Chichina, e che in un primo tempo era stata appunto eliminata dal gruppo e che sembra che, secondo alcune indiscrezioni, possa essere ripescata, in un certo senso ripetendo l'anno, perché dovrebbe rifrequentare questo corso di base per cosmonauti. Tra l'altro questo è un gruppo particolarmente interessante perché è il primo scelto con un bando pubblico. Prima di questo momento i cosmonauti venivano selezionati su proposte di vari enti pubblici, governativi o comunque collegati alle attività spaziali, per esempio gli uffici di progettazione e le aziende aerospaziali del programma spaziale russo, oppure i ranghi dei piloti militari. E anche qui c'è una differenza, un fatto abbastanza interessante da notare, che in questo gruppo c'è un solo pilota fra i sei ed eventualmente sette selezionati, se Anna Chichina avrà la possibilità di superare nuovamente questo corso di base. Dicevo, soltanto uno è come formazione un pilota militare, gli altri sono tutti quanti degli ingegneri, compresi la Chichina, che se riuscisse a superare questo corso diventerebbe, e se volasse naturalmente nello spazio, diventerebbe la quinta donna russa a volare nello spazio. E, per la verità, non ci sono notizie, non ci sono indiscrezioni sulla ragione per cui la Chichina sarebbe stata esclusa da questa selezione, dal gruppo dei sei annunciati pochi giorni fa. Per la verità però bisogna notare che l'intenzione iniziale era di scegliere soltanto cinque cosmonauti, di creare un gruppo di cinque nuovi cosmonauti, quindi anche l'aggiunta di un sesto ed eventualmente di una settima se riuscirà appunto a superare il corso, mostra una inversione di tendenza e quindi una disponibilità a tenere uno o due nuovi cosmonauti in più per distribuire il carico di nuove missioni che si presenteranno a questi e naturalmente anche ai cosmonauti già in servizio. Una cosa che avevamo notato già in altre occasioni anche qui ad Astronauticast e che poi abbiamo discusso anche su forum astronautico è quello che accennava all'inizio anche Michael, cioè che i candidati che si sono presentati alla preselezione iniziale, quei 300 e passa candidati, sono veramente pochi per una selezione da astronauta negli altri paesi, nelle altre nazioni che fanno questo tipo di selezioni, per esempio tra gli astronauti europei e quegli americani. Nel caso dell'ultimo concorso per astronauti europei, quello che poi ha portato alla scelta dei nostri Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, ricordiamo che c'erano in tutto circa 14.000 candidati, se non ricordo male, di cui circa 1.200 donne. Quindi, pur essendo un bacino geograficamente più grande, il numero di professionisti di tutte le discipline, scienziati, piloti e tecnici che avevano fatto domanda era proporzionalmente molto più alto. Le ragioni di questa mancanza di candidati alla selezione russa le avevamo accennate in passato, e cioè che pur avendo la figura del cosmonauta ancora un certo fascino nella società russa, prevale un atteggiamento pragmatico e ci si rende conto che le condizioni economiche, gli sforzi, insomma, gli impegni
l'abbiamo perso.
Sono io non sento più niente.
Riccardo, io sento te. Michael, vedo che scrolla, ma non so se si sentono tra di loro.
Ah, scusate, io stavo parlando ma ero muto. Avevo riconosciuto il problema di Paolo, per me è solo Paolo quel problema.
Ah, sta tornando, vedo. Deve essere ricrashato la finestra del browser.
Ecco che è tornato Paolo, se si mette lo studio mod possiamo riprendere la
Benvenuto Paolo, da Milano.
Grazie, è il secondo crash di tab di Chrome, però sono tornato.
Vediamo un po', posso inquadrare la versione di Paolo che è frizzata? No, non posso. Cioè, posso soltanto scegliere il Paolo live.
Test tecnico su forum astronautico.
Metti lo studio mod e riprendiamo senza problemi. Non ci
L'ho
sono...
già impostato.
Perfetto.
Quindi volevo dire che pur essendo la figura del cosmonauta ancora prestigiosa nella società russa, ci si rende conto che è una professione molto impegnativa e non pagata bene come altre. Quindi i giovani o comunque quelli che hanno che avrebbero la qualifica per poter fare il cosmonauta, per potersi presentare a queste selezioni, preferiscono altri percorsi professionali.
Che è un peccato, se vogliamo, perché c'è stata davvero una grande concorrenza a livello europeo per l'ultima selezione, quella in cui sono stati poi prescelti tra gli altri anche Parmitano e la nostra Samantha, però è così, in effetti la lista d'attesa è molto lunga per volare. Non lo so.
Non solo la lista d'attesa, ma anche avendo la possibilità di partecipare a missioni, evidentemente si ritiene che gli sforzi, gli impegni di questa scelta non valgano i ritorni pratici.
Beh, ma qualcuno diceva anche che economicamente essere un cosmonauta in Russia non è particolarmente, se fosse semplicemente non molto pagato, uno dice vabbè, lo faccio per la carriera, e sarebbe assolutamente, anzi sarebbe quasi da biasimare il comportamento opposto, fare l'astronauta per ragioni economiche, ma sinceramente non conosco delle cifre, ma le cose che avevo letto e che, se leggiamo Dragonfly, non so se si possono ancora applicare logiche immediatamente successive al crollo dell'Unione Sovietica, ma essere un cosmonauta allora significava fare dei sacrifici economici e fare una vita abbastanza sottopagata rispetto all'impegno necessario e agli spostamenti necessari e a tutto quello che consegue alla vita di un astronauta, insomma, che dovrebbe essere ben pagato dal mio punto di vista. Non so come funzionano le cose in America o in Europa, ma il problema in Russia era quello. Quello che mi ha colpito invece è l'età di questi cosmonauti. Non so se l'hai già annunciato, Paolo?
No, non ho ancora avuto modo di dirlo, ma un'altra caratteristica interessante di questo gruppo di astronauti è che è l'età media, che è di poco superiore ai 30 anni, è un'età media inferiore a quella della classe degli Shenanigans, l'ultimo gruppo di astronauti europei di cui parlavamo prima, e che a loro volta hanno un'età più bassa, un'età media più bassa, delle ultime due classi di astronauti selezionati dalla NASA, quelli a partire dal 2009 in poi. Se non sbaglio, dal 2009 ci sono state due selezioni NASA per un totale di una ventina o forse più di nuovi astronauti. Insomma, la NASA tende a fare le cose in grande.
Ho visto che ce ne sono ben tre, 1984, e quindi ho fatto la battuta sul forum dicendo che la mia scusa, non sono un astronauta perché sono troppo giovane, ha ancora esattamente un anno per essere valida, dopodiché devo trovarmene una nuova.
Beh, ma se non ricordo male, Boris Valinov di Soyuz 5 volò all'età di 26 anni.
Sì, vabbè, però se parliamo di tempi contemporanei...
Quando si dice di quelli che tengono la statistica degli astronauti, lo sapevamo tutti Boris Valinov, vero Michael e Riccardo?
C'è la foto qua, adesso non la vedete perché è dietro la telecamera, ma
così
ho la foto.
Così, noi e Boris Valinov, così, amiconi.
Non la potete vedere perché Boris. Ci sono sempre io inquadrato.
vabbè. C'è altro da dire?
No, quindi... questa classe di nuovi cosmonauti nulla da dire se non da fare gli auguri a loro e soprattutto alla ripetente Anna Chichina.
In bocca al lupo a nuovi e ripescati. Ultima news, ma assolutamente non in ordine di importanza, del news docket per questa settimana è il rinvio del lancio di Falcon 9.
chiedevo solamente a Paolo se lo studio mode l'aveva rimesso, perché non...
Sì, suona come se non ce l'avesse, anche prima
Così tanto
cercavo di...
per... così nota di servizio. SpaceX, sì, perché io alla fine della scorsa puntata ho detto, dai, si avvicina l'estate, ma rimanete con noi perché succederanno tante cose, tipo un nuovo lancio per il Falcon 9, ma purtroppo questo Falcon 9 sembra proprio non voler decollare. Pensate che la prima data utile per il lancio di questa missione era fissata per il 10 maggio. Poi durante un test di accensione del motore, insomma, il test di routine che si fa tipo il giorno prima, era stato riscontrato un problema e tutto aveva dato inizio ad una serie di scrub incredibili che sia per problemi minori, sia per problemi di traffico, insomma, di lanci già programmati e poi chiaramente ci ha messo anche lo zampino il meteo, ha fatto slittare la data dal 10 maggio, 12 giugno, 15 giugno, 20 giugno e così via e attualmente ancora... Non è ben chiaro quando riusciranno a far decollare questo Falcon 9. La missione primaria di questo Falcon 9 è mettere in orbita ben 6 satelliti della costellazione Ormcom, che insomma si occupa di telecomunicazioni, e se vi ricordate,
Hanno un debito con Orcom, eh?
proprio il primo satellite di questa costellazione era andato perso perché era come carico secondario nella missione CRS-1 di SpaceX, che era andata benissimo dal punto di vista, diciamo, delle milestone insomma, da dimostrare a NASA per il supporto alla Stazione Spaziale Internazionale, ma proprio questo carico secondario per un problema di accensione allo stadio che avrebbe dovuto mettere nell'orbita giusta il satellite non aveva funzionato ed era andato perso. Quindi ci sta tutto che SpaceX voglio essere sicuro al 100, cioè 100%, no, minimizzare al minimo qualsiasi tipo di problema che possa avvenire in questo lancio. Staremo a vedere comunque, non voleva essere assolutamente una critica a SpaceX, però è curioso certamente il background che si è venuto a creare intorno a questo lancio.
Potrebbe essere un problema di sfortuna del cliente in questo caso.
Beh, gliel'hanno già fatto perdere uno, magari hanno deciso di essere un po' più prudenti, meglio lanciare un po' in ritardo piuttosto che fare una parabola, diciamo. No, no, in bocca al lupo davvero, SpaceX, merita tanta fortuna quanto audacia mette in questo campo, sicuramente.
Bene, intanto nella chat, intanto controllo se ci sono delle domande o qualcosa di simile. Stanno parlando della spia di allarme, quando si consumano le pastiglie dei freni della macchina. Quindi.
Che dà una misura dell'interesse degli argomenti trattati o della nostra capacità di
Lasciamo
condurre
il
la
segno.
trasmissione.
Facciamoci delle domande, ragazzi, ma
Non diamoci le
nonostante.
risposte, però, Michael, potrebbero essere dolorose.
Esatto. Nonostante tutto, nonostante la nostra incapacità di catturare l'attenzione del pubblico, i nostri articolisti sono molto, molto più bravi di noi e riforniscono continuamente di contenuti astronautnews.it. L'avrete intuito, sono nell'interludio, nell'area ringraziamenti, commenti, condivisioni, dove mi trovo a ringraziare i nostri articolisti. Avevo sotto mano i titoli, i nomi degli articolisti di questa settimana, ma alcuni li ho chiusi. Matteo Carpentieri si è occupato della news del Falcon 9, Paolo Actis, quella dei cosmonauti, gli altri purtroppo li ho chiusi, ma li recuperiamo nel caso. Quello che però potete fare voi, per noi, voi che siete i nostri ascoltatori e non i nostri articolisti, per ricevere i nostri ringraziamenti, è contribuire al mantenimento della nostra associazione. Paolo, Marco, hai qualche nome sotto mano per caso?
Assolutamente sì, mi sono preparato i nomi. A dire il vero, quello che non ricordo è da quando siamo partiti. Mi capita spesso, ma perché anche la mia presenza è un po' altalenante. Per non fare torto a nessuno, siccome non ne abbiamo mille mila al momento, partirei dal 1 giugno con il nostro Davide che ci ha dato la sua donazione mensile di 5 euro, seguito da Vito, che ci manda una donazione singola da 5 euro. Poi abbiamo Denis Grosso con la sua donazione mensile da 3 euro. Gian Pietro con la sua donazione da 5 euro e poi io mi ricordo distintamente che abbiamo ricevuto una donazione da, ma forse l'ho già citato, da una persona che ci ha lasciato anche un messaggio.
Non ricordo questo, però mi sono perso.
Però sì, anch'io potrei averlo perso, archiviato malamente. Chiedo scusa, ma prometto di recuperarlo e di citarlo nel prossimo episodio. Se ti riconosci, sei libero di mandarci un'email di protesta prendendotela con me. È tutta colpa mia. Comunque ringraziamo sicuramente tutti i donatori e chi ha anche in questi giorni ha rinnovato il suo contributo per associativo. Ricordo che i contributi vengono utilizzati per sostenere le spese di hosting e tra l'altro ci è arrivata già una notifica che cominciamo a andare stretti al nostro attuale sul nostro attuale contratto. Non fa niente, è un buon indice di successo. E oltretutto chiaramente usiamo il nostro budget per organizzare l'Astronauticon di cui abbiamo già parlato in apertura. E per gli amici che fossero ancora indecisi se aiutarci o meno, beh, se voi foste disposti a spendere 5 euro al mese per la vostra rivista di astronautica in edicola, dal momento che non ne esistono, fate questo investimento con noi e noi saremo ancora più stimolati a fare del nostro meglio per fare arrivare alle vostre orecchie o ai vostri occhietti le migliori notizie di astronautica, tutte le ultime novità e anche qualche commento che magari riusciamo a fare insieme sulla community di forumastronautico.it. Vi aspettiamo a braccia aperte.
Bene, l'altro modo per aiutarci, oltre alle donazioni, è appunto farci conoscere. Esponete accidentalmente i vostri amici all'astronautica, condividendo ogni volta che trovate dei contenuti di ISA, che possono essere il nostro podcast o le news di Astronaut News o un invito alla convention Astronauticon, fateci conoscere e sicuramente ci aiutate molto più non molto più, ci aiutate tanto quanto con una donazione. Le due cose dovrebbero proseguire in parallelo, così aumenta il nostro bacino di utenti e possiamo potenziare i server. Tra l'altro dobbiamo passare ai server alternativi da un po' di tempo e quella è colpa mia.
Non ti preoccupare, abbiamo tutti una vita reale che, come vedono i nostri ascoltatori, ci influenza parecchio, insomma. Volevo solo aggiungere a quanto hai detto, Michael, che una cosa molto buona che potrebbero fare i nostri ascoltatori, anche se so che richiede un po' di tempo e impegno, è anche quella di farci sapere cosa gli piacerebbe vedere o sentire in Astronauti News e in Astronauticast, scusate, perché cerchiamo naturalmente di fare del nostro meglio inventandoci per ogni stagione o una rubrica o uno spunto nuovi, e grazie un pochino all'apporto di tutti credo che ci siano delle buone cose, però sicuramente con la nostra fantasia non arriviamo a immaginare quello che i nostri ascoltatori possono desiderare. Allora fatevi sentire anche solo per questo. Una critica costruttiva, un consiglio, un desiderio è più che benvenuto, anche perché credo che a breve annunceremo la chiusura della stagione 7 e ci servono idee per la stagione 8. Non siate timidi e regalateci 5 minuti del vostro tempo per raccontarci i vostri desideri.
Anche una sigla magari, se siete musicisti dobbiamo scegliere la sigla della stagione 8, è una cosa che prende tantissimo tempo e dà luogo ad aspre discussioni all'interno del team.
Sì, poi no, prende tantissimo tempo, alla fine ci riduciamo sempre tipo all'ultimo a farci delle flebo di giamendo e fare un poll tra di noi, tra quella che ci piace di più, però sì, esatto,
se possiamo avere un... In questa stagione siamo partiti senza la sigla, ho messo quella giapponese per qualche giorno, che era una sorta di stimolo, una cosa talmente
esatto, un trailer tipo.
A me quella di quest'anno piace molto, e sarebbe bello anche fare quando raggiungiamo la stagione 10, fare un bel voto tra i nostri ascoltatori e qual è la sigla storica che preferiscono.
Facciamo un medley poi.
Esatto.
Ok, andiamo avanti, partiamo con la sezione delle rubriche, abbastanza scarna questa sera, ma ce n'è una che non manca mai, che ha anche la sua sigla Machine Generated, ed è le storie di Nonno Apollo.
Ci sono degli eventi che hanno un'importanza storica, ma che pochi conoscono. Uno di questi è probabilmente il lancio della prima astronave privata con equipaggio. Questa missione è avvenuta quasi esattamente 10 anni fa, stiamo parlando del decimo anniversario del lancio del primo veicolo spaziale, del primo volo spaziale umano con equipaggio privato, avvenuto il 21 di giugno del 2004, quindi 10 anni fa. Qual era questa astronave e qual è stata la sua missione? Beh, l'astronave è stata la Spaceship One, uno spazioplano suborbitale sviluppato dall'azienda aerospaziale Scaled Composites, che stava partecipando a una competizione spaziale privata, l'Ansari XPRIZE. L'Ansari XPRIZE era ispirato ai premi aeronautici che avevano favorito, incentivato lo sviluppo dell'aviazione all'inizio del Novecento. E si voleva ripetere questo tipo di incentivi all'inizio degli anni 2000 per realizzare un'impresa questa volta nello spazio. Cioè si voleva dare un premio di 10 milioni di dollari a chi fosse riuscito a far volare un veicolo al di sopra della quota limite dello spazio, cioè dei 100 chilometri, con un equipaggio umano, l'equivalente di 3 persone di equipaggio, e fosse riuscito a farlo per 2 volte nel giro di 2 settimane. Uno dei partecipanti a questa competizione era proprio il team dell'azienda Scaled Composites, che realizzò lo spazioplano Spaceship One, che non decollava autonomamente ma veniva aviolanciato da un aereo madre che lo sollevava, lo portava in volo a una quota di circa 14.000 metri e poi lo sganciava per dare modo a Spaceship One di accendere il suo razzo a propellente solido, che gli faceva fare un volo parabolico, quindi una parabola suborbitale. E il Spaceship One aveva un unico pilota di equipaggio, un unico uomo a bordo, che era un pilota collaudatore, e però era in grado di trasportare, come dalle regole del concorso, anche zavorra per un equivalente della massa di 3 persone a bordo, quindi un equipaggio di 3 persone, come dicevano le regole del concorso. Il volo che ci fu il 21 di giugno del 2004, di cui vi ho ricordato l'anniversario, non era un volo competitivo, quindi di quelli per partecipare, per stabilire il record che poi sarebbe stato certificato dall'XPRIZE per la consegna del premio, ma era l'ultimo volo di test della campagna di prova di questo veicolo. E per la prima volta Spaceship One, in questa missione quindi denominata 15P, superò la quota dello spazio. Per la verità la superò di poco, raggiungendo la quota di 100 km e 124 metri. Quindi per 124 metri questa missione è considerata un volo spaziale. Ai comandi c'era Mike Melville, un pilota collaudatore, che ebbe molto da fare durante questo breve volo. Cosa accadde? Che durante l'accensione di poco più di un minuto del motore a propellente solido di Spaceship One, il veicolo subì dei rollii anomali, prima in un senso e poi in un altro, che poi il pilota in qualche modo riuscì a controllare. E questa variazione di assetto fece sì che il veicolo non raggiungesse i 110 km di quota massima che invece erano stati preventivati per questa missione, ma che superasse appunto soltanto di poco più di un centinaio di metri il limite dello spazio esterno, che è considerato a 100 km di quota, una zona, una altitudine che viene denominata linea di Kármán. E poco dopo però questa impresa, Mike Melville, il pilota, ricevette il distintivo di astronauta che gli venne consegnato in una cerimonia, perché, come sapete, chi supera questa quota di 100 km può fregiarsi del titolo di astronauta e quindi gli venne consegnato il distintivo che giustamente si era guadagnato con questa missione. Il premio Ansari X Prize venne vinto dal team pochi mesi più avanti, nell'ottobre del 2004, quando il team si preparò a fare questi due voli nel giro di 2 settimane, voli consecutivi, con ai comandi Melville in uno e un altro pilota collaudatore in un altro, superando appunto tutti i criteri previsti, tutte le regole previste dalla competizione e vincendo il premio dell'Ansari X Prize. Per la verità, dopo i problemi di stabilità, i problemi di assetto verificatisi nel volo del 21 giugno, i progettisti avevano pensato di effettuare un ulteriore volo di test per verificare che tutto fosse in ordine, ma l'analisi del volo e delle condizioni del veicolo fece stabilire che non era poi necessario un ulteriore volo, quindi si passò direttamente alle 2 missioni competitive di ottobre per aggiudicarsi l'X Prize. Nel volo del 21 di giugno Melville passò circa 3 minuti in questo arco parabolico, nella parte superiore di questo arco parabolico, in assenza di peso, e nei filmati, nei video ripresi dall'interno dell'abitacolo, si vede Melville aprire un sacchetto di MMs che fluttuano in condizioni di microgravità, di assenza di peso nell'abitacolo, come vediamo scene molto comuni sulla stazione spaziale o in altri veicoli spaziali. Ma questa fu un'ulteriore dimostrazione visiva per chi aveva seguito questa missione che l'obiettivo era stato effettivamente raggiunto. 10 anni dopo, il successore di questa astronave privata, possiamo definirla così, Spaceship Two, è ancora in fase di sviluppo, sempre da Skate Composites, per Virgin Galactic, che vorrebbe utilizzarlo per i suoi voli turistici spaziali, voli suborbitali, che ancora 10 anni dopo l'impresa di Melville ancora non sono una realtà. Quindi dovremo attendere ancora perché l'eredità di Spaceship One venga raccolta dai futuri turisti spaziali che voleranno con Virgin Galactic, che potranno riprovare questi minuti di assenza di peso e soprattutto vedere lo spettacolo della Terra da quella quota. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Sei mutato, Mike, se stai parlando.
Grazie Ricky. Grazie Paolo di questa tua carrellata di storia. Storia recente, mi ricordo che ho dato la 3ª prova della maturità il giorno di quel volo e l'avevo vista come una qualche genere di, come si dice, coincidenza storica, perché la storia della mia maturità è importante tanto quanto la storia dell'astronautica, come ogni 19enne può confermare.
Dedicherò un episodio delle storie di Nonno Apollo alla tua maturità, naturalmente.
Grazie Paolo, me lo aspetto, ma aspetta magari 15 anni, non 10 anni, è un po' troppo recente adesso la storia. Non è ancora epica, è ancora soltanto storica. Quindi. Bene, link della settimana, di solito trabocchiamo di link e filmati, questa volta ne ho infilati un paio io prima della puntata. La cosa che mi ha più colpito questa settimana è che mi sono finalmente messo a seguire da vicino una cosa che mi affascinava ma rimaneva un po' al di là da venire, perché mi sono reso conto che sono veramente arrivati al dunque, ed è l'iniziativa che quel gruppo di università ha preso per controllare la sonda ISE 3 o ICE, ICE International Cometary Explorer, o prima ancora chiamata ISE 3, perché parte di un progetto molto più ampio. Sono arrivati, ne abbiamo sicuramente parlato nel podcast, sì? No? Vi ricordate per caso se ne avevamo detto qualcosa a riguardo?
No, sì, ci ha accennato, okay. Però non...
Perché... Merita, è molto molto interessante se si entra un po' nel dettaglio, se no, allora,
Ma perché cioè, voleva chiamare lo zio, però era tutto
Vero,
collegato.
vero.
Allora avevo tenuto un basso profilo per quello, non avevo messo niente nel news docket, però vabbè.
Io mi propongo ancora di tenere i contatti con lo zio, mi sono dimenticato. Zio è Marco Bruno, utente India Kilo 1 Oscar Delta Oscar di forumastronautico.it, che è il
Una
nostro punto di
delle
riferimento.
ragioni per partecipare alla prossima Astronautico, conoscere Marco Bruno.
Esatto. Potrebbe essere sicuramente una delle top 3 ragioni a incontrare Marco Bruno, perché non lasciate. Io dico zio, lo chiamo zio non perché è mio zio, ma perché vorrei che fosse mio zio, vorrei che fosse stato mio zio, vorrei aver avuto in famiglia una persona con quel tipo di conoscenza per probabilmente diventare un esperto anch'io di
E per
tutto ciò.
farsi invitare a pranzo di domenica, passando tutto il tempo, oltre che a masticare, a parlare di antenne, spettri, macchie solari, eccetera. E più ne ha, più ne metta.
Esattamente per quella ragione. Se volete seguire un po' più da vicino e non avete la pazienza di aspettare l'intervento di Marco su Astronauticast, vi consiglio di andare su spacecollege.org/ISE3. India Sierra Eco 3, dove la squadra che si occupa del recupero di questa sonda mantiene il loro blog. Non abbiamo ancora fatto un executive summary della cosa. Immaginate, questa sonda lanciata nel 1970, Paolo?
Non lo so.
Perfetto. 1978, mi pare, una cosa del genere.
78-79, sì. Apri. Google is your friend, vediamo, eh.
Ok, mentre tu cerchi, che aveva l'obiettivo di studiare il vento solare e altre cose di fisica che non capisco, come dicevo prima, in orbita nel punto lagrangiano L1, e poi è stata ridirezionata la NASA a tutt'altra missione, diventata addirittura un
78. 12 agosto
78,
78, esatto.
l'avevo azzeccata. Allora, vediamo un po'. Ho trovato un bel filmato che faceva vedere tutta la missione di ISE3 fino al 1985, lanciata nel 78, ce l'avevamo la data qui sotto, vado da qua, messa in orbita nel punto lagrangiano L1, compie la sua missione egregiamente. Pensate che all'epoca non esistevano neanche, non era necessario neanche mettere fotocamere a bordo di tutte le sonde. Adesso siamo abituati a vedere la parte visiva, che dal punto di vista comunicativo è fondamentale. Delle sonde, specialmente quelle destinate ai pianeti, ma anche quelle destinate allo spazio profondo. ISE 3 era dedicata allo studio della plasmasfera, del vento solare e queste cose qua. Non hanno necessariamente pensato di mettere una fotocamera. Quindi, in maniera un po' anonima, raccogliendo dati da magnetometri, scintillometri e quant'altro, ha compiuto la sua missione nel punto lagrangiano L1 per svariati anni. Una volta esaurita la sua missione, una volta che gli altri tre satelliti della costellazione avevano in altro modo terminato la missione, è stata ridirezionata a fare altro. L'avevano chiamata ICE, International Cometary Explorer, e è stata citata, e forse lo è ancora, in quel periodico aggiornamento di What's Going On in the Solar System che facciamo ogni tanto, perché Emily Lakdawalla la inserisce. Tant'è vero che la prima volta che l'ho letto ho detto: ma che cavolo è ICE? Mai sentita, perché non ne avevo mai sentito parlare. Volevo farvi vedere le manovre con le quali è stata messa in orbita solare sfruttando numerosi flyby della Terra e della Luna. Eccoli qua, cominciano più o meno nel 1982. Questi flyby viene inserita in un'orbita terrestre molto ellittica. Chiedo scusa per la lentezza del video, ma il mio computer sta soffrendo parecchio perché il video è zoomato. Vedete che si avvicina al punto L2 e poi a un certo punto lo vedrete che parte in orbita solare. Si avvicina a due comete, ci sono ancora parecchi chili di idrazina nei suoi serbatoi. Si avvicina a due comete, le studia dal punto di vista non ottico, ma dal punto di vista di tutti gli strumenti che ha a bordo, e poi viene abbandonata dalla NASA. Viene abbandonata, non perché semplicemente non ci sono più i finanziamenti per mantenere tutto il ground segment della missione. Probabilmente ci sarebbe ancora della scienza da fargli fare, ma si sceglie di focalizzarsi su programmi più attuali, più moderni. Eccola qua che parte nella sua orbita solare. Cosa succede a questa sonda? Viene ibernata, viene sostanzialmente spenta da NASA, ma non del tutto, viene dimenticato, non si capisce bene se intenzionalmente o no, un trasmettitore acceso, e questa cosa viene scoperta nel 98 durante l'avvicinamento della sonda, dove si è provato a tracciarla un po' per prova, per vedere se questo trasmettitore era ancora acceso, ed è stata ricevuta la portante della sonda. Da qui è partita l'idea di riprendere i contatti con questa sonda nell'avvicinamento successivo, che è appunto oggi, in questo periodo. NASA ha considerato la cosa per un po' di tempo, dopodiché ha scartato l'idea ed è nata in un circolo di appassionati molto molto professionisti l'idea di contattarla utilizzando mezzi indipendenti. NASA ha dopo un po' di tempo dato l'ok, perché si tratta comunque di ancora una proprietà dell'Agenzia Spaziale Americana, e c'è stata una raccolta di fondi pubblica, mi pare su Kickstarter o qualcosa di simile, quindi è una cosa molto 2.0, e è stato sviluppato, adesso non vorrei entrare troppo nei dettagli, ma è straordinario. Hanno praticamente virtualizzato l'intera catena di processing dei dati che era realizzata con computer che non esistono più, trasmettendo con trasmettitori con modulazioni che non vengono più usate. Hanno ricreato tutto da zero. Con componentistica di fortuna e con tanto 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 software, e hanno trovato l'autorizzazione di Arecibo per installare il trasmettitore sulla loro antenna principale, e hanno provato a contattare la sonda, e ce l'hanno fatta. La cosa straordinaria è che ce l'hanno fatta, la sonda è ancora attiva, ha risposto. Sono riusciti a attivare la telemetria. Non c'è un computer di bordo, quindi devono richiedere ogni singolo item di telemetria con un comando. La chat chiede quanto carburante è ancora di preciso. Non si sa, perché non esiste un sensore che misuri l'idrazina a bordo. Semplicemente si può stimare, in base alle manovre che ha fatto in passato, ipotizzando che non ci siano state particolari perdite in questo periodo. La posizione della sonda è più o meno coerente con quella dei modelli, di conseguenza non dovrebbero esserci stati outgassing di entità particolare, entità importante, e questo è lo stato attuale della cosa. Che cosa vogliono fare con questa sonda? Vogliono modificare l'orbita per ricatturarla in orbita terrestre, o in orbita lunare, o per metterla in orbita nel punto lagrangiano. Sinceramente non ricordo qual è stata la decisione finale. Per poter fare questo tipo di manovre, la sonda deve essere stabilizzata in rotazione, come si fa per qualsiasi sonda nello spazio profondo, e attualmente la rotazione che ha la sonda è un po' sbagliata. Possiamo immaginarci perché ha viaggiato incontrollata per il sistema solare per anni. Ci possono essere stati impatti di micrometeoriti, ci possono essere state influenze gravitazionali, influenze magnetiche. Pensate che la
La
sonda ha
pressione di
praticamente.
radiazione solare.
Esatto, ha dei lunghi bracci, vediamo se trovo un disegno della sonda, dei lunghi boom di antenne e strumenti. Eccola qua. Ci possono essere stati mille motivi per cui la sonda ha cambiato la sua rotazione, quindi adesso dovrebbero accendere i propulsori di manovra, di cui c'è un articolo dettagliatissimo su spacecollege.org, andatevelo a leggere. Anche il funzionamento del fatto che funziona impulsi e quali tipi di impulsi, quanti vanno richiesti alla sonda, è straordinario. Andatevelo a leggere. L'obiettivo è velocizzare lo spin per rientrare nei parametri dei propulsori di manovra per poter modificare la traiettoria. Ci hanno provato il 24 di giugno, hanno annullato all'ultimo minuto il tentativo perché la sonda risponde in maniera un po' in maniera impredicibile, però stanno modellizzando anche questi difetti della sonda. Ad esempio, il ricevitore non riceve sempre sulla stessa frequenza, ma un drift variabile della frequenza, quindi devono continuare a inviare i comandi su frequenze diverse, molto vicine ma diverse, per cercare di centrare la posizione in cui il ricevitore sta ascoltando, al netto di tutti i Doppler, immaginate tutti i calcoli che vanno fatti in tempo reale per questo genere di cose. A questo punto la mia passione si è trasformata in tifo, quindi sto seguendo questa missione quasi come seguivo Hayabusa, praticamente in piedi sul divano, come dice Guido Meda, per seguire cosa stanno combinando. Ho speso troppe parole perché è veramente complicata. Andate a vedere su spacecollege.org/ISEE3, cominciate a leggere dalla fine, dal fondo, quindi in ordine cronologico, e vi rendete conto di cosa stanno facendo.
Comunque questo link della settimana viene promosso d'ufficio a rubrica Io Robot.
Ah, vero, giusto, effettivamente.
Già
Cosa più di...
fatto, già fatto.
Per acclamazione popolare.
Ma perché in realtà volevo semplicemente dare lì allora scusate, che al caso di... celebrare con la sigla. Si è sentita?
Sì.
Ok. Volevo semplicemente dare il link lì, ma mi faccio prendere. È troppo bello. Andate a vederlo. Cioè, per dire, questa cosa non ha neanche un computer a bordo. Poi mi fermo, non ha neanche un computer a bordo. Tutta la logica è cablata, hardwire, con in pratica porte logiche e flip-flop. Tutto a componenti discreti. Una cosa straordinaria. Non so come. Fermatemi, basta, cosa c'era ancora da dire? Ah, vabbè. Ci sono le orbital trimaneuver. Pensate
No,
che...
quelle le possiamo saltare, ma se non si parla in Astronauticast di queste nerdate con la N, dove se ne deve parlare? Fantastico, sì.
No, però diciamolo che il 28 di giugno l'oggetto della cintura di Kuiper 307261 è all'opposizione, quindi a 45.000, a 45,956 unità astronomiche.
Quindi
E
basta un
che...
semplice binocolo.
Sì, esatto. E che il 4 luglio. Cassini effettuerà la 384esima orbital trimaneuver. Qui parte la ola della chat. Basta, finiamola
Ed
qui.
è per quello che è festa nazionale negli Stati Uniti, diciamo.
Esatto. Volevo citarla, ma poi mi è venuto il dubbio che sono stanco e potrei fare un errore. Grazie per averlo sottolineato.
Siamo qui per servirla.
Ah, va bene. Mi mancava un po' di puntate, le ho saltate, mi mancava fare i miei sproloqui lunghissimi su Astronauticast. Possiamo tirare i remi in barca, cosa ne dite?
Ma sì che domani si lavora.
Inizi presto?
Non più per il momento.
Ah, giusto, oh, giusto, giusto. Va bene, allora l'appuntamento per la prossima puntata. Dovrei dare buca ancora io, ma la mia squadra saprà gestire la puntata al meglio per il 3 di luglio, un giorno prima dell'Orbital Trimaneuver. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Vi saluta da... Oh, c'è una domanda.
No, più che una domanda, prima dei saluti volevo ringraziare Rossella Pregnolato che aveva segnalato questa nostra diretta su Google Plus condividendo un mio post. Quindi grazie.
Grazie,
Molte
grazie
grazie.
Pregnolato che ci hai segnalato. Scusate, sono stanco.
Quando il regista titolare torna in cattedra si vede subito, il maestro ai
Abbiate
comandi.
poi per me. Da Milano ci saluta dietro lo schermo di Rossella Pagnolato.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricorda che fino alla prossima puntata potete partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Dai, forumastronautico.it è sempre meglio. Da Modena. Da soffitto di Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per l'amici Ricky Unreal, ci sentiamo alla prossima.
E da Darmstadt.
Dalla mia piccola celletta di Darmstadt vi saluta Marco Zambianchi.
Bis zum nächsten Mal. E fino ad allora, ad Astra.